occhi chiusi sul via vai di pace, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Come home with me. I've got some good old loving and I got some more in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Girls and things will come by the dozen, but that ain't nothing but trust or love. Pretty little thing, let me light your candle, cause baby, I'm so hot to hell now, yes I am.
Le 7:50 minuti, buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori, rieccoci qua, questo è il demone del tardi e siccome intorno è tutt'un a rievocare le canzoni di Battisti perché il 5 di marzo avrebbe compiuto 80 anni, vi segnalo tra parentesi il bel documentario appena pubblicato su Netflix, dicevo siccome intorno è tutt'un a rievocare Battisti, la prima domanda che mi pongo questa mattina insieme a voi è che anno è, che giorno è, perché non mi è suonata la sveglia, mi sono svegliato praticamente 3 minuti fa e quindi potrei essere ovunque in qualunque momento e mi sto dando a una sorta di improvvisazione organizzata. Sarà per questo che oggi la gerarchia della mazzetta dei giornali buttata un po' lì mi mette davanti subito il giornale di colore rosa, la Gazzetta dello Sport, che ci riporta alla questione dello stadio di San Siro. Dai, partiamo da qui oggi. Lo stadio di San Siro, Milan e Inter, stadio sprint, Cardinale incontra Sala e Fontana, impone il progetto per la Maura, Zhang all'ok dei comuni di Assago e Rozzano sull'area del forum. Insomma, questa è l'ultima tappa, l'area dell'ippodromo per il Milan, Rozzano o Assago per l'Inter. L'ultima tappa, ma potrebbe essere tutt'altro che l'ultima, perché nel frattempo in questa lunga storia si è già scatenata una rida di nuove ipotesi che potrebbero essere messe sul tavolo già nelle prossime settimane. Vediamole, ci sono quelle più periferiche, Trucazzano, Magenta, Cisano Bergamasco, Veduggio con Colzano, Gravellona, Lomellina, persino Foppolo. Ci sono quelle più megalomani con lo stadio del Milan, Merlato nel cortile del Castello Sforzesco e quello dell'Inter in marmo di Candoglia sul sagrato di Piazza Duomo, mentre San Siro verrebbe destinato a dimora estiva di Berlusconi milioni per far giocare i nipotini d'estate insieme ai nuovi acquisti del Monza. Ci sono poi le progettualità più visionarie, lo stadio bunker sotterraneo a Cinisello, agibile anche in caso di conflitto nucleare, lo stadio galleggiante sui Navigli, dotato di trivelle carotanti per agevolare lo sforzo energetico del paese, lo stadio interamente green, edificato in paglia e fieno su progetto del secondo dei tre Porcellini, e ancora lo stadio su rotelle, trasportabile per portare la bellezza del derby milanese in tutta quanta la penisola. C'è anche chi ipotizza di lasciare integro San Siro e magari di abbattere l'Old Trafford per far giocare Milan e Inter in una delle città simbolo della storia del pallone come Manchester. Tra le opzioni internazionali c'è anche quella di costruire il nuovo stadio in Arabia Saudita, stadio facilmente collegabile con la nuova metro tranvia Rogoredo Riyadh, che porterebbe i tifosi allo stadio in soli 12 giorni. Non mancano naturalmente, come sempre, le suggestioni della politica. Fratelli d'Italia per esempio spingerebbe per costruire il nuovo stadio ad Addis Abeba, così da avere l'occasione per procedere preventivamente alla riconquista dell'Etiopia, mentre Salvini privilegerebbe il progetto di uno stadio fortezza su uno scoglio al largo di Lampedusa, uno stadio modernissimo dotato di feritoie sugli spalti che consentirebbero alle tifoserie di cannoneggiare i migranti durante l'intervallo, stadio naturalmente raggiungibile grazie a una variante del ponte sullo stretto di Messina che circumnavigherebbe la Sicilia al largo delle Eolie, delle Egadi e persino di Pantelleria. Insomma, sono ancora tante, come vedete, le ipotesi sul piatto, il futuro non è scritto, vedremo che succede. Ma intanto al largo delle coste italiane già si crepa, il futuro non è scritto, ma il presente invece sì, e man mano che passano le ore emergono sia i cadaveri che le responsabilità. Dunque, ricapitolando, avrebbero deciso che non era un'operazione di salvataggio ma di polizia, hanno mandato la Guardia di Finanza e non la Guardia Costiera, e poi c'è stato un tizio della Guardia Costiera che ha chiamato su a sponte un amico pescatore che è andato a ripescare i cadaveri da solo aiutandosi con la luce del telefonino. In tutto questo si chiedono le dimissioni di Piantadosi. Giorgia Meloni invece non parla. Negli appunti di Giorgia sulla strage dei migranti purtroppo non c'è nulla. La sfiga, spiegano, è che ha finito il quaderno e la cartoleria era chiusa, e quindi gli ultimi appunti, affidati in esclusiva al settimanale Grazia, sono tutti sulla minaccia del gender. Poi è volata in India, che diventerà il suo, mi spiace ma avevo judo. Parla invece, d'altra parte parla, Salvini, che su Twitter esprime solidarietà alla Guardia Costiera e poi punta il dito contro le polemiche. In un momento delicato, scrive, di minacce anarchiche alle istituzioni, come si possono fare polemiche vergognose come queste? Avete capito che vergogna? In giro c'è gente che ha il coraggio di polemizzare su 67 morti mentre su di noi sta pendendo come la morte nera la minaccia anarchica delle istituzioni. Pazzesco, pazzesco. E chi lo dice, per esempio, che non siano stati magari gli anarchici stessi a fare un buco nel barcone per minare così la solidità delle istituzioni democratiche? Ecco, fossi piantato Dosi, seguirei immediatamente quella pista. Ed eccoli qua tutti e due, Salvini e Piantedosi, sulla prima pagina di Domani, accompagnati dal titolo "Dimettetevi". Dopo l'incidente ferroviario nel quale sono morte 40 persone, il ministro dei trasporti greco Karamanlis si è dimesso per onorare la memoria delle vittime. Salvini e Piantedosi immobili mentre i 67 naufraghi di Crotone affogavano. Ora dovrebbero fare lo stesso. Questo è Domani, mentre il Manifesto titola "Alla deriva, il ministro Piantedosi tenta di assolversi" e sul disastro dei migranti annegati al largo di Cutro scarica le responsabilità su Frontex. Si potevano salvare, è il titolo che ribadisce anche oggi il Manifesto, l'Avvenire. Guardia Costiera sotto accusa per l'intervento tardivo, processo alla Guardia Costiera è il titolo che fa invece Repubblica, mentre nel titolo La Stampa sceglie la presa di posizione della neo segretaria del PD Elly Schlein. Piantedosi deve dimettersi, dal ministro parole indegne, ma Salvini lo blinda. E Elly Schlein, così come il presidente Mattarella, saranno a Crotone a segnare, e non poteva essere altrimenti, il senso e la vicinanza della politica in un momento come questo. Ma di Elly Schlein si occupa Libero in prima pagina, che invece titola Elly si mette a capo degli sciacalli, politica e disinformazione, Schlein atto primo, rilancia le calunnie dei giornali rossi per la strage di Crotone e chiede la caccia al colpevole nei ministeri. Addirittura Sallusti oggi scrive della morte dell'etica. Ma io in tutto questo sono già arrivato alle 7:58, la linea va al GR per i titoli e poi torniamo a leggere i giornali insieme nella seconda parte del Demone del Tardi.
Te una donna per amico, ma il mio mestiere è vivere la vita, che sia di tutti i giorni o sconosciuta. Ti amo forte, debole compagna, che qualche volta impara e a volte insegna. L'eccitazione è il sintomo d'amore, al quale non sappiamo rinunciare. Le conseguenze spesso fanno soffrire, a turno ci dobbiamo consolare. E tu, amica cara, mi consoli, perché ci ritroviamo sempre soli. Lo so, divento antipatico, ma è sempre meglio che ipocrita. D'accordo, fa come vuoi, i miei consigli mai. Mi arrendo, fa come vuoi, ci ritroviamo come al solito poi. Ma che disastro, io mi maledico, ho scelto te una donna per amico. Ti odio forte, debole compagna, che poche volte impara e troppo insegna. Non c'è una gomma ancora che non si buca, il mastice sei tu, mia vecchia amica. Oh, la pezza sono io, ma che vergogna, che importa, tocca a te, avanti sogna. Ti amo forte, debole compagna, che qualche volta impara e a volte insegna. Mi sono innamorato su un po', rincoglionito, non dico no, per te son tutto un po' squallido, la gelosia non è lecita. Quello che voglio lo sai, non mi fermerai, che menagramo che sei. Eventualmente puoi sempre ridere poi, ma che disastro, io mi maledico, ho scelto te una donna per amico. Yeah.
E tu, amica cara, mi consoli perché ci ritroviamo sempre soli e avevamo aperto questa mattina citando Battisti e quindi è stato un niente tornare su Battisti in riapertura di seconda parte. Una donna per amico. Il nostro mestiere è vivere la vita, dice il Battisti, ma il nostro mestiere è anche quello di tornare a raccontarla e lo facciamo come sempre attraverso le prime pagine dei quotidiani che ci riportano immediatamente, come anticipavamo, su quanto sta emergendo in tema di responsabilità sulla strage che c'è stata al largo delle coste crotonesi. E allora partiamo dal commento che sulle colonne di Repubblica oggi è affidato al vice direttore del giornale Gianluca Di Feo, che ci porta nelle responsabilità che emergono tra la selva degli acronimi. Si intitola Le regole tradite il pezzo e parte proprio con gli acronimi INCERFA, ALERFA, MRSC, IMRCC, NCC. In questi acronimi burocratici si cela il groviglio di competenze e regolamenti che ha trascinato nell'abisso 67 esseri umani. La rete creata dall'Italia e dall'Europa per vigilare sul mare, con una pletora di centrali operative, aeree, navi, droni, elicotteri e strumenti high-tech, non ha fatto nulla per impedire che un barcone carico di disperati venisse travolto dalle onde. Riepiloghiamo tutti gli strumenti, centrali operative, aerei, navi, droni, elicotteri, strumenti high-tech, e poi ricordiamoci che l'unico ad intervenire è stato quel pescatore con la luce del suo telefonino. Ma prosegue Di Feo: dietro questa strage ci sono responsabilità penali che verranno accertate dalla magistratura e una colossale responsabilità politica del governo Meloni. Considerare l'immigrazione una questione di ordine pubblico, relegando in secondo piano la vita di bambini, uomini e donne. La stessa visione drammaticamente ipocrita che spinge i ministri Salvini e Piantedosi a occultare le colpe sull'inefficienza letale, capovolgendo la realtà dei fatti. Per loro il problema è diventato la partenza dei profughi, non chi li ha lasciati schiantare sugli scogli. Lo scaricabarile, prosegue poi Di Feo, è scattato subito con una valanga di distinguo che si fanno scudo dei cavilli per creare cortine fumogene. Le prime ricostruzioni permettono però di definire alcuni capisaldi del dramma. C'è stato un velivolo del dispositivo europeo Frontex che ha avvistato l'imbarcazione salpata dalla Turchia diretta verso le coste calabre. La centrale di Frontex trasmette la segnalazione indicando possibili altre persone sotto coperta. Il visore all'infrarosso aveva rilevato una significativa risposta termica dei portelli aperti e la linea di galleggiamento bassa portavano a ipotizzare che la stiva fosse colma di persone. Sono le 23 di sabato e in arrivo un peggioramento delle condizioni meteo con mare mosse, onde fino a 2 metri e il caicco è oltre a 70 km dalla costa. Come da procedura, Frontex informa via mail diverse istituzioni italiane. E qua eccoci agli acronimi. C'è l'NCC, acronimo inglese per il Centro Coordinamento Nazionale per l'Immigrazione. Dipende dal Ministero dell'Interno di Piantedosi, unisce in una sala operativa romana funzionari di tutte le forze dell'ordine e della capitaneria. Non risultano interventi. La sua funzione è identificare i migranti una volta a terra, in base agli accordi a fare da Polizia del Mare la Guardia di Finanza. Il comando di Crotone si attiva, pare in maniera autonoma, e salpa la vedetta 5006, un mezzo velocissimo progettato per sfidare gli scafi dei contrabbandieri. Una missione di polizia, appunto, con soli 5 militari d'equipaggio, sarebbe stata di poco aiuto alle centinaia di migranti imprigionati nella stiva. Le onde però sono troppo alte, devono tornare indietro e a quel punto la pericolosità della situazione è acclarata. L'informativa giunge pure all'IMRCC, Italian Maritime Rescue Coordination Center, che si trova nel comando generale della Guardia Costiera. Sono loro i responsabili dei soccorsi marittimi, coordinando gli MRSC, Maritime Rescue Subcenter, che sono i bracci operativi delle attività di ricerca e salvataggio. Tutti dipendono dal Ministero delle Infrastrutture di Matteo Salvini, che subito dopo l'insediamento momento ha visitato il comando, ma nella notte tra sabato e domenica restano inerti per quasi 5 ore. Eppure i regolamenti sono chiari: nel 2021 è entrato in vigore il Piano Marittimo Nazionale per i Soccorsi, emanato dalla stessa Guardia Costiera per volontà dell'allora ministra De Micheli, una direttiva nata per cancellare le misure contro le ONG imposte da Salvini al primo governo Conte e porre come priorità il salvataggio di chiunque. Proprio per questo le indicazioni sono minuziose: quando si presume che sussista una reale situazione di pericolo per le persone, si deve adottare un criterio non restrittivo, nel senso che una notizia con un minimo di attendibilità deve essere considerata veritiera a tutti gli effetti. Alla ricezione della segnalazione, l'UCG, il comando di porto della Guardia Costiera, deve intervenire immediatamente. Il minimo di attendibilità, si legge, impone di iniziare una procedura. La fase di incertezza o incerfa è quella situazione nella quale si può dubitare della sicurezza di una persona, di una nave o di un altro mezzo, e se non si riesce a stabilire un contatto con la barca, ad eliminare il dubbio bisogna passare alla fase di allertamento, all'ERFA, l'obbligo di effettuare indagini appropriate per ottenere notizie dirette sullo stato di sicurezza del mezzo navale o delle persone in pericolo. Vittorio Aloi, il comandante della Guardia Costiera di Crotone, che stando alle norme doveva intervenire immediatamente, ieri ha diffuso una dichiarazione sibillina. Sarebbe troppo lungo specificare quali sono le nostre regole di ingaggio, anche perché spesso non promanano dal ministero a cui appartengono, ma da quello dell'interno. Quali sono queste altre regole? Si domanda Di Feo. Si torna alle questioni delle responsabilità politiche e davanti alla tragedia Salvini e Piantedosi hanno reagito in simbiosi, come fossero uno il clone dell'altro, usando le stesse parole disumane che vogliono trasformare le vittime in colpevoli. E Salvini e Piantedosi, come dicevo, li ritroviamo entrambi sulla prima pagina di Domani. Dimettetevi il titolo, e il pezzo è affidato al direttore Stefano Feltri. Invece di minacciare querele ai giornali, scrive Feltri, il ministro dei trasporti Matteo Salvini dovrebbe spiegare perché a 100 metri dalle coste della Calabria sono morte 67 persone domenica mattina. Ci sarà tempo per appurare i dettagli, anche se al momento l'inchiesta giudiziaria riguarda soltanto gli scafisti e non i mancati soccorsi. Salvini non ha avuto bisogno di aspettare gli accertamenti, ha subito difeso la Guardia Costiera e il suo operato. Già martedì Salvini diceva solidarietà a donne e uomini della Guardia Costiera, e poi la minaccia: chi osa metterne in dubbio l'impegno, lo sforzo e la straordinaria professionalità ne risponderà nelle sedi opportune. Ma nessuno pensa che le navi della Guardia Costiera siano rimaste a riva per una questione di cattiva volontà. Il punto, no, è politico. Il comandante della Guardia Costiera, Nicola Carlone, è stato nominato dal governo Draghi, ma come tutti i suoi predecessori non decide certo da solo il comportamento da tenere in materia di gestione dell'immigrazione. Il comandante della Guardia Costiera di Crotone, Vittorio Aloi, ha detto che nel mare di domenica mattina si poteva intervenire nonostante le condizioni pessime, ma la Guardia Costiera, sulla base delle direttive ricevute, non può intervenire finché non viene proclamato l'evento SAR, cioè Search and Rescue, che nessuno ha proclamato. Dunque l'operazione è rimasta di contrasto agli scafisti e di competenza della Guardia di Finanza. L'indicazione SAR non è mai arrivata e 67 persone sono morte. Il sito della Guardia Costiera, nella parte sulle attività di soccorso del Mediterraneo, spiega: lo Stato responsabile di un'area SAR in caso di emergenza in mare, nella propria area di responsabilità, ha l'obbligo di intervenire assumendo, per il tramite del proprio Rescue Coordination Center, il coordinamento delle operazioni di soccorso con l'impiego di unità SAR, ma anche con unità militari e o civili, quali ad esempio le unità mercantili presenti in zona, in adempimento agli obblighi giuridici assunti con la ratifica della Convenzione internazionale. Perché nessuno a Roma si è preso la responsabilità di coordinare il soccorso? Salvini, scrive ancora Stefano Feltri, sa perfettamente come funzionano queste pratiche. Ai tempi del primo governo Conte, nel 2019, lui era ministro dell'Interno. Danilo Toninelli, ministro dei trasporti, mandava le navi della Guardia Costiera a salvare i migranti in mare e Salvini impediva lo sbarco immediato in Sicilia. Questa volta Trasporti e Interno sono in mano a due ministri in quota Lega, Salvini e Piantedosi, ex capo di gabinetto della Salvini che bloccava i porti, e i risultati si vedono. Un evento chiaramente catastrofico non è stato classificato come meritorio di ricerca e soccorso, le persone sono rimaste in mare ad affogare. Questo quanto scrive Stefano Feltri. Poi abbiamo visto che dall'altra parte, a fare da megafono alla linea di difesa del governo, anzi di più, a gettare il peso delle responsabilità sugli sciacalli, c'è Libero, che titola appunto: Elli si mette a capo degli sciacalli e rilancia le calunnie dei giornali rossi per la strage di Crotone. Altro argomento che oggi troviamo sulle prime pagine dei quotidiani, ci titola per esempio il Corriere della Sera, è quello che ci riporta al Covid: indagati eccellenti, e naturalmente la lista degli indagati è lunga, si va dalle responsabilità governative, Conte e il ministro Speranza, ma poi naturalmente ci sono anche le responsabilità regionali. Interessante come imposti la prima pagina il Giornale, che titola: epidemia colposa, Conte Speranza indagati per il Covid, e poi piccolo di sotto, chiusa una frase sibillina, chiusa l'inchiesta sulla mancata zona rossa a Bergamo nel 2020, ci sono anche Fontana e Gallera. Ma torniamo sulle pagine del Corriere della Sera, che apre sul tema: a Bergamo i morti di Covid venivano portati verso i forni crematori di altre città con i mezzi militari, tanti erano quelli certificati, dopo un tampone positivo furono 3.100 tra fine febbraio e la fine di aprile 2020, ma nello stesso periodo i decessi complessivi in tutta la provincia furono 6.200, di cui più di 5.100 a marzo, contro le precedenti medie mensili che solitamente si fermavano a 800 circa. La foto del camion è la più rappresentativa: la pandemia era così imprevista e imprevedibile senza che si potessero risparmiare vite? Non secondo la procura di Bergamo, che ha chiuso l'inchiesta per 17 indagati, ma ce ne sono altri stralciati con la principale ipotesi di epidemia colposa. Si è perso tempo e si è sottovalutato il rischio, sono convinti i PM. Secondo il loro consulente Andrea Crisanti, oggi senatore del PD, si sarebbero risparmiati 4.148 morti con una chiusura della Val Seriana dal 27 febbraio, 2.659 dal 3 marzo. Il punto è: chi avesse a disposizione i dati, governo, regione e tecnici dell'emergenza, ritiene la procura. E nel pezzo di Maddalena Berbeni e Giulia Ubiali si ricostruisce poi anche la catena dei dati disponibili, e come fa il Corriere, anche molti altri giornali ci riportano nella ricostruzione di quello che furono quei giorni e quelle ore. E se volete ritornare a quei momenti per ricordarvi che cosa è successo, che cosa è accaduto, che cosa è stato, beh, il suggerimento che vi posso dare è quello di andarvi ad ascoltare le 5 puntate del nostro podcast Andrà tutto bene, che racconta proprio così come raccontammo noi in tempo reale quei momenti in cui esplodeva la pandemia. Ve ne faccio sentire un estratto.
Adesso ho avuto questa soffiata che una ferramenta di Codogno ha tenuto aperto ieri perché vendeva le mascherine. Hanno chiuso i bar, stanno chiudendo anche delle banche. E tra l'altro un'altra faccenda, io lavoro a Milano e anche mio marito lavora a Milano, io ero già a casa di mio oggi, mentre mio marito e altre mie amiche che lavorano a Milano sono stati mandati a casa, le aziende a titolo precauzionale erano mandati a casa. Oddio, tu sei di Codogno, oddio, la settimana scorsa eri a casa influenzato, per cui tu capisci che si genera a questo punto un certo panico non solo nella nostra città ma anche negli uffici delle città in cui noi di Codogno lavoriamo, e siamo molto pendolari nella zona della Lombardia o comunque insomma nella zona limitrofa.
Codogno, Casal Pusterlengo e altri 7 comuni della Bassa Lodigiana a ridosso del Po diventano le prime zone rosse in Europa, sigillate per non far sfuggire il virus. L'illusione è circoscriverlo, inscatolarlo, tenerlo lontano dalle grandi città, ma anche il virus è pendolare, come i pendolari. E quindi va.
Quanto è lontana Milano? 50 chilometri? E Bergamo? Quanto è lontana Bergamo? Il 19 febbraio, due giorni prima, Bergamo è a Milano. Atalanta-Valencia. In gioco ci sono gli ottavi di finale della Champions League. 50.000 persone. Bergamaschi e spagnoli stipati nel catino di San Siro. Notte magica, di cori, di abbracci e di quasi 9.000 persone. contagio.
Giuseppe Meazza di Milano San Siro, una buona serata da Maurizio Compagnoni
e Luca Marchegiani.
Squadre che stanno per entrare in campo, ci tuffiamo nell'atmosfera meravigliosa di Atalanta-Valencia. Accompagna a sinistra Gosens, Gomez è già in area di rigore, ne ha due di fronte, libera il sinistro, il cross sotto Matteo Tepur, rete Atalanta in vantaggio, a Tepur, sedicesimo a San Siro, esplode il popolo bergamasco, Atalanta avanti. Attenzione che parte in posizione regolare, a Tepur, vola verso l'area avversaria, davanti al portiere, a Tepur, parte il tiro, rete, rete, che le foche all'Atalanta, San Siro una bolgia.
E questo era un estratto della nostra audioserie in 5 puntate intitolata Andrà tutto bene. Se volete andare a risentirvi, a riascoltarvi quello che accadeva in quei giorni in cui esplodeva la pandemia, mentre il virus era pendolare e si trasferiva dall'area di Codogno fino allo stadio di San Siro e da lì alla Bergamasca, dove avrebbe condotto fino ai camion di Bergamo. Lasciamo, visto che abbiamo pochi minuti, e il tema del Covid, e per non farci mancare niente parliamo della guerra in Ucraina. Oggi la stampa si concentra su tre fronti. Partiamo da quello della Crimea, siamo a pagina 14 della stampa, obiettivo Crimea, scrive Monica Perosino, c'è molta agitazione nelle stanze del Ministero della Difesa russo e nei cieli della Crimea occupata. Secondo le informazioni che arrivano da Mosca, ieri un massiccio attacco con velivoli senza pilota è stato sventato sulla Crimea. 6 droni da combattimento ucraini sono stati abbattuti dalla contraerea, altri 4 sono stati disabilitati dai sistemi di guerra radioelettronica, ha proclamato il portavoce del ministero Igor Konashenkov. Un po' pochi per parlare di un attacco massiccio, ma abbastanza per mettere in allarme il Cremlino. Quello lanciato ieri potrebbe essere stato un test per mettere alla prova la reattività della contraerea russa in vista di un'operazione di ben più vasta portata, oppure una manovra di Kiev per tenere alta la pressione su più fronti e impedire a Mosca di riorganizzarsi. Secondo diversi osservatori, sono i droni le armi che ancor più di altre possono rivoluzionare il corso della guerra. Grazie all'uso diffuso dei velivoli da ricognizione aerea, l'esercito ucraino è stato in grado di monitorare vaste aree di prima linea e coordinare l'artiglieria, mentre i droni d'attacco permettevano di colpire direttamente le posizioni nemiche. Non è quindi un caso che il ruolo fondamentale dei droni sul campo di battaglia abbia spinto la produzione interna. Negli ultimi 6 mesi il numero di aziende ucraine che producono UAV è aumentato di oltre 5 volte, e mentre si combatte nei cieli della Crimea anche il Mar Nero ribolle. Ieri il numero delle navi russe è aumentato a 17, tra cui 5 portamissili armati con i Kalibr. Nel frattempo continua feroce la battaglia per Bakhmut, la cittadina del Donbass che le forze russe cercano di conquistare da mesi al prezzo di pesanti perdite da entrambe le parti e pochi guadagni sul terreno. Lo ha ammesso lo stesso Yevgeny Prigozhin, il capo della milizia privata Wagner, che nei combattimenti svolge un ruolo di primo piano. Ma sarebbero comunque le ultime ore per Bakhmut, lo racconta nel suo reportage oggi sulle colonne della stampa Francesca Mannocchi, che la situazione per l'esercito ucraino a Bakhmut si stia mettendo male. Scrive: è innegabile, infatti ormai è chiaro che il tema qui non sia quanto di giorno in giorno peggiori la situazione, ma quanti uomini sia disposta a perdere la difesa ucraina per non lasciar cadere la città resa simbolo dalla fase d'inverno. È stato lo stesso Zelensky 2 giorni fa a dire che l'intensità dei combattimenti non fa che aumentare, mentre sono in corso battaglie importanti per la difesa della città, che è un modo netto ma edulcorato per dire che con una sola strada rimasta agibile per raggiungere Bakhmut sta diventando sempre più difficile proteggere le linee di rifornimento e portare via i feriti. Una sola strada a nord-ovest che è esposta al fuoco russo, tutto il resto, tutte le campagne, i paesini che circondano Bakhmut sono ormai controllate dai russi, che stanno combattendo come se gli uomini fossero burattini sostituibili di una recita spettrale, spinti all'assalto della fanteria ucraina che pure conta morti a centinaia. E poi naturalmente c'è il fronte possibile, che è quello della Moldavia, della Moldova, su cui torna oggi Anna Zafes Kosova, invasione o no, minacce o propaganda, mentre la tensione nelle piazze di Chisinau non scende, sembra di rivivere, scrive Zafesova, l'angoscia di un anno fa tra voci contrastanti, dichiarazioni bellicose, tentativi degli esperti di mezzo mondo di comprendere le vere intenzioni del Cremlino. Intanto la decisione della compagnia low cost ungherese Wizz Air di smettere di volare in Moldova dal 14 marzo è il primo segnale d'allarme. Anche la terminologia che Mosca sta usando verso la Moldova ricorda molto da vicino gli attacchi verbali contro l'Ucraina. Il ministro degli esteri Lavrov ha parlato di un'anti-Russia creata dall'Occidente alle porte della Federazione Russa, e il portavoce di Putin, Dmitry Peskov, ha definito la situazione come provocata dall'esterno. Sappiamo, dice, che i nostri avversari del regime di Kiev e dei paesi europei sono capaci di diverse provocazioni. Il ministro della difesa russo ha denunciato piani di una provocazione con materiali radioattivi a opera dei servizi segreti ucraini, per poi ipotizzare una cospirazione ancora più complicata con i militari di Kiev che vorrebbero travestirsi da soldati russi per inscenare una finta invasione di Mosca, alla quale reagire con una vera invasione ucraina. Più o meno lo stesso piano che molti temono dall'altra parte, di una provocazione finta ucraina contro i militari russi dislocati in Transnistria, alla quale Mosca si sentirebbe in diritto di reagire con un'invasione. Ad aggiungere preoccupazione è stata la dichiarazione dell'ex consigliere della presidenza ucraina Oleshky Arestovich, che in un'intervista ha dichiarato che l'Ucraina potrebbe chiudere il problema in pochi giorni se solo le autorità di Chisinau ci chiedessero un aiuto. Insomma, questo è il riassunto delle tensioni al confine della Moldova, ma siccome ho solamente un minuto e poco più, vado a chiudere segnalando innanzitutto, non ho tempo di leggerla, l'intervista che oggi Maria Teresa Meli fa a il segretario mancato del Partito Democratico Bonaccini sulle colonne del Corriere della Sera. Un Bonaccini potenzialmente presidente, va unito tutto il PD, dobbiamo impegnarci per evitare nuovi addì, e anticipa la Schlein sul tema su cui i giornali della destra, ma anche Il Foglio per esempio, la sollecitano in continuazione, e dice: sull'Ucraina la linea non cambierà. Ma per chiudere andiamo su Avvenire, il problema della siccità su cui Avvenire si mostra particolarmente sensibile. 8 miliardi per l'acqua, si ritorna sulla task force, l'ennesima task force riunita, un super commissario, la cabina di regia, le prime mosse dell'esecutivo, mentre intanto cresce la sete del Nord Italia. Ci torniamo sopra magari domani, mentre Sole 24 Ore in prima segnala che la Cina riparte, PIL 2023 in decollo. Sicuramente questo susciterà le antenne dritte del professor Di Stefano domani al giorno delle locuste. E a proposito di acqua, che il Foglio che il foglio paradossalmente, provocatoriamente, definisce un'opportunità di rilancio del sistema delle infrastrutture del paese, il Sole 24 Ore invece mette in prima pagina e in primo piano che il Made in Italy si occuperà delle piscine delle Olimpiadi di Parigi 2024. E con le piscine vado a chiudere, perché è già pronto Alessandro Principe dall'altra parte del vetro per le notizie delle 8:30. A seguire come sempre Prisma. Noi ci sentiamo domani con Il Demone del Tardi e Giorno delle Locuste. Ciao a tutti, buona giornata.